Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo incontro che questa sera ha come titolo Dialoghi con l'anima. È sicuramente un tema impegnativo che vorrei davvero si articolasse in un modo molto semplice, ma nello stesso tempo intenso, profondo, in modo da portare quella che è, secondo me, la vera realtà che noi siamo qui venuti a sperimentare, quella di anime che hanno dimenticato la loro natura, magari anche il senso del loro viaggio in questa dimensione e che si stanno riscoprendo proprio attraverso un percorso spirituale che sta portando tante persone a ritrovare qualcosa di forse accantonato, forse un po' dimenticato, ma mai veramente del tutto smarrito. Dialoghi con l'anima, quindi, è il tema centrale di questa nostra serata insieme, che ho voluto di nuovo riproporre in diretta, in radio. Dopo molte settimane in cui mi sono dedicata a puntate anche video con il gruppo Facebook che mi sta seguendo ormai da molto tempo, ho pensato di nuovo di fare qualcosa in radio. Perché? Perché sicuramente nuove persone potranno magari ascoltare questa puntata stasera oppure nei prossimi giorni. E sento che è molto importante che nascano sempre di più visioni, interpretazioni nuove rispetto a quello che sta accadendo di fronte a noi, in modo che ci siano altri punti di vista, altri modi di interpretare la realtà. Quindi sono convinta che le persone che come me stanno esprimendo quello che sentono sia una grande possibilità per noi che lo possiamo fare e per le persone che potranno ascoltare queste nuove voci che si stanno sollevando un po' dappertutto per raccontare altre storie, per esprimere altre sensazioni e altri modi di vedere le cose. Dialoghi con l'anima quindi vuole partire proprio dalla nostra realtà più vera, il fatto che siamo anime, il fatto che siamo qui in una dimensione che ci sta ospitando per un po' di tempo, in modo da poter apprendere qualcosa che forse non siamo riusciti a capire nel passato, durante altre esperienze, in altre vite. Per chi come me fa un tipo di lavoro nella spiritualità a tutto tondo e quindi è impregnato totalmente dentro a questo mondo, sicuramente è più facile immaginare che la nostra situazione, quello che stiamo vivendo, è un po' una resa dei conti, è un momento molto, molto critico, ma nello stesso tempo anche molto, molto importante, che ci sta dando la possibilità di vedere le cose, di guardarci dentro e di comprendere un poco meglio i giochi che si sono fatti, quelli che si sono fatti, quelli che si stanno facendo, per poter cambiare, per poter modificare qualcosa. Quindi l'anima parla, e come che parla? Parla tanto, parla soltanto con un linguaggio che magari noi subito non riusciamo a capire. E questo lo dico come terapeuta dell'anima, come una persona che ha lavorato da tantissimo tempo con questa materia prima, che è l'anima. Infatti l'anima è una realtà che ci rappresenta, ci distingue, ci identifica ed è qualcosa che io vedo quotidianamente, costantemente, muoversi con un'intelligenza sopraffina. E questo lo dico appunto dopo quasi 20 anni di lavoro in questo settore, con questo che è per me il motivo della mia incarnazione, ed è lo scopo per cui sono qui, quello di riuscire a far sentire il linguaggio dell'anima e far capire alle persone, comprendere quindi che cosa l'anima dice, perché è un linguaggio che è nostro. Non possiamo averlo completamente perso, possiamo essere un pochino stati distratti dalle cose, aver forse un po' messo da parte questa capacità, ma io credo che tutti quanti noi sappiamo che cosa voglia dire ascoltare la propria anima. Magari l'ascoltiamo quando siamo arrivati proprio un po' agli sgoccioli, quando lei ci mette di fronte ad un out-out. Quando incomincia a urlare, quando incomincia a farsi sentire in modalità un pochino più strong, ma sono certa che tutti quanti noi l'abbiamo sentita. Quando l'abbiamo sentita più forte? Sicuramente nei momenti difficili, sicuramente nei momenti in cui abbiamo avuto più paura, nei momenti in cui ci siamo sentiti più soli, in cui abbiamo sofferto di più. E quindi questa sera voglio rispondere anche ad alcune delle domande che mi sono state fatte nel mio gruppo, in modo da poter dare una risposta più esauriente rispetto a quella che ho potuto dare scrivendo nel gruppo di Dimensione Love, il gruppo che mi sta seguendo su Facebook. Allora, la notte buia dell'anima è sicuramente la parte che ognuno di noi di se stesso ha avuto più paura e che ha creato sicuramente più difficoltà nell'avanzare dei nostri giorni. La notte buia dell'anima è quella zona di noi stessi così ombrosa, così spaventosa, che chi l'ha vissuta sa cosa voglia dire. Non ci sono parole per esprimere la sofferenza di un'anima quando vive quel momento o quei momenti, perché possono presentarsene anche più di uno nella vita. Ma la notte buia dell'anima è sicuramente una benedizione se noi impariamo a scoprire e a riconoscere il suo significato. L'anima arriva in questa dimensione perché vuole imparare. Vuole crescere, vuole ripagare delle cose che non ha magari fatto in un certo modo, vuole guarire, vuole quindi trascendere qualcosa che non aveva compreso precedentemente. La notte buia dell'anima quindi è una grande, grande opportunità per chi non ha paura di affrontare il proprio buio, oppure anche se ne ha paura, sa che al di là di quel buio c'è una grande luce. E questo è per tutti così. Chi ha un grande buio dentro perché ha paura, perché soffre, perché si sente disperato, perché non vede via d'uscita, sicuramente ha al suo interno una grandissima luce che vuole venire fuori. Dico sempre che qui siamo in prestito e qui stiamo il tempo necessario per fare il nostro viaggio e per compiere qualcosa che si può soltanto sperimentare in una densità così dura, così aspra come quella in cui siamo immersi. Ma noi qui stiamo il tempo necessario per fare qualcosa. Ma non siamo quello che noi stiamo facendo. Quindi una cosa importante da capire è che queste nostre identità sono false, i ruoli che noi stiamo incarnando sono semplicemente degli appellativi, sono soltanto delle false identificazioni che noi abbiamo riposto in noi stessi. Quello che noi facciamo non è quello che siamo. E quindi nella notte buia dell'anima che cosa accade? Spesso si vede crollare tutto e una persona non si riconosce più, non ha più idea di che cosa debba fare, ma soprattutto non sa più chi è. Ha addirittura paura di se stessa, non sa che cosa succederà domani e non ha più assolutamente dei punti di riferimento, come se fosse crollato il mondo. Ecco il buio, ecco che cosa comporta vivere una notte buia dell'anima. Ma, come dico sempre, quando un'anima si sta facendo sentire anche con del dolore, ha al suo interno una carica di amore incredibile. È un po' come dire, se il corpo prova una sofferenza legata ad avere, ad esempio, male a un dente, e soltanto per poterci far capire che forse dobbiamo andare da un dentista, forse quel dente è cariato, forse ha bisogno di cure. E la stessa cosa vale per questi dolori animici. L'anima ci sta facendo sentire che c'è un dolore perché c'è una ferita. E noi siamo qui in qualità di guaritori di noi stessi. Nessuno può guarirci se non noi stessi. Da soli, forse qualche volta è impossibile, abbiamo bisogno di un aiuto, di un medico, di un terapeuta, ma la guarigione è un processo interiore che avviene, accade quando finalmente si riesce a consapevolizzare qualcosa. Sto andando a ruota libera, nel senso che sto sentendo qualcosa che sta proprio attraversandomi come una sorta di domande che arrivano da parte vostra, e che alcune sono quelle che ho letto su Dimensione Lab che mi sono state richieste nei giorni scorsi, altre le sto sentendo un po' così in diretta attraverso questo canale che comunque sappiamo esiste tra tutti quanti noi, siamo uno. E la connessione dei cuori è una realtà che sta finalmente venendo alla luce come una cosa certa, non soltanto più una cosa così campata in aria che pochi possono sperimentare. Secondo me stiamo andando verso un mondo dove sempre di più le possibilità di connettersi a livello telepatico, a livello sottile, sono sempre più in aumento e stanno intensificando sempre di più. E questa è una cosa speciale, una cosa bellissima, perché ci permette di capire meglio, di sentire meglio chi siamo noi e chi sono gli altri. E sentire, vedere quindi che non c'è separazione, perché c'è un unico nucleo pulsante, vivo, in cui tutti quanti noi siamo immersi. Io lo definisco il cuore di Dio, ma potrebbe essere chiamato in tanti altri modi. Allora, adesso vorrei un attimino riprendere il discorso della notte buia dell'anima per affrontarla sotto un'altra visione, quella dei frammenti di anima, intesi come parti che stanno muovendosi all'interno della nostra vita come una sorta di, ecco, dei satelliti, delle meteore che stanno muovendosi, che stanno quindi agendo in noi, perché stanno facendo come una vita parallela. Quando si parla di anima si può fare un po' confusione, perché sono magari molte le possibili interpretazioni, ognuno di noi magari ha la sua idea di quello che sia l'anima. L'anima non è altro che la parte di noi che è incarnata, che sta quindi in una dimensione che è a cavallo proprio tra il cielo e la terra, perché noi siamo qui proprio tra i due mondi, siamo come dei ponti che uniscono queste due parti. Infatti la materia, senza quella parte di noi che si chiama spirito e che quindi diventa anima, è assolutamente inanimata, non ha vita. Ma anche senza un corpo, e quindi anche senza la materia, lo spirito da solo non può incarnarsi, non può esistere qui in questa dimensione. Quindi l'anima è proprio la parte di spirito che si incarna, è la nostra parte che unisce quindi le due polarità. Certamente però l'anima ha al suo interno tutta una serie di attributi, di capacità, di qualità che possono, devono venire alla luce, perché l'anima è veramente espressione di Dio, è un riflesso di Dio. Ecco in cosa consiste esserne figli. Siamo fatti con la stessa sostanza del divino, siamo creature che sono state concepite, generate dal pensiero divino. E anche qui possiamo poi chiamare questo divino in modi differenti, ma il concetto non cambia, la cosa in se stessa non cambia assolutamente. Quindi la cosa, ecco, importante da capire è che noi siamo qui, incarniamo quest'anima, perché con quest'anima noi possiamo fare tante cose e possiamo fare esperienza e possiamo imparare a diventare sempre più consapevoli del potere che noi possediamo. Questo potere è un potere immenso, un potere grandissimo, ma questo potere noi, quando non lo usiamo per delle finalità che sono di crescita, di generosità, di altruismo, di collaborazione, queste capacità, questi poteri li perdiamo. È come se a un certo punto scattasse qualcosa che ce li fa un attimino censurare, che ce li sigilla e che ci impedisce di usarli. Ecco il karma, ecco il discorso dei debiti karmici, tutte quelle cose che anche qui possono essere interpretate, viste in modi differenti. Quello di cui vi sto parlando è chiaramente il mio bagaglio personale di terapeuta, che dopo centinaia e centinaia di letture dell'anima ha chiaramente la sua esperienza. Io mi sono fatta una grossa idea di quello che è il movente delle anime, il motivo per cui le anime sono qui, per cui siamo tutti quanti qui e stiamo facendo questo percorso, che ha un grandissimo senso. E vi ripeto, e cercherò in questa serata insieme di spiegarvi il più possibile il mio pensiero e ciò che sento, è una finalità comunque di grande, grande intelligenza, perché quello che noi vediamo con gli occhi, quelli fisici, è assolutamente non reale, non ha assolutamente la valenza di quello che invece si può vedere, si può interpretare con un'altra visione, una visione sicuramente più profonda, sicuramente diversa, ma che dà le spiegazioni e permette di comprendere tutto quello che sembrerebbe assurdo, un mistero, una cosa addirittura pazzesca, ingiusta. Non c'è ingiustizia, c'è un far procedere le cose in modo che i tasselli vengano inseriti al posto giusto, tutti quanti, e le cose incomincino a scivolare, a fluire. Quindi che cosa accade quando si esagera nell'esercitare ad esempio un potere personale, quando una persona abusa di questo potere? In qualche modo nella vita magari non accade nulla durante l'incarnazione, ma subito dopo sì, perché quando poi ci si distacca dal corpo e si riesce a vedere il film di tutto il nostro trascorso nella materia, vediamo quali sono stati i punti nevralgici, dove abbiamo magari abusato, dove siamo stati non in amore, dove abbiamo fallito a livello animico, e quindi riprogrammiamo un altro viaggio. E nel viaggio successivo magari ci sentiamo impediti, vediamo che alcune porte che prima erano aperte adesso sono chiuse. Scopriamo che alcuni talenti non riusciamo più a tirarli fuori con la facilità con cui lo facevamo prima. Ma queste sono delle sensazioni sottili perché chiaramente non c'è un ricordo mnemonico di quelle cose, ma nel dischetto animico c'è tutto. E quindi le mie parole vogliono dare delle risposte alle persone che si sentono come se avessero una palla al piede, come se fossero limitati, come se nonostante tutti gli sforzi le cose non vanno magari come loro vorrebbero e in fondo sanno che potrebbero essere capaci di fare quelle cose, eppure non ci riescono. E qui arriva il discorso dei sigilli, qui arrivano quelli che io vedo nel campo aurico come dei nodi. Sono dei nodi che però non sono negativi, non sono qualcosa di cattivo, di sbagliato, da prendere e metterci dentro una sciabola per tagliarli a fettine. No, questi sono soltanto degli indicatori, dei segnalatori, delle spie che si accendono per dirci dove noi dobbiamo andare a parare per cambiare qualcosa. Quindi, se noi riusciamo a interpretare la vita con questa visione, è tutto veramente perfetto. Anche il fatto, ad esempio, di una coppia che non riesca ad avere dei figli. Uno dice: mamma mia, non è giusto. Perché non è giusto? Perché lo sta vedendo sotto un'ottica tipicamente umana, una interpretazione che è limitata a quello che noi vediamo oggi, con quelli che sono i nostri dati in possesso. Ma se potessimo allargare la visione e fidarci del perché questa cosa sta accadendo e scoprire quindi che c'è un significato dietro, indipendentemente da quello che noi possiamo pensare, c'è amore, c'è giustizia, c'è bellezza in questo. Ecco che le cose cambiano, perché magari noi abbiamo bisogno di capire attraverso questa lezione cosa voglia dire non avere un figlio. Magari abbiamo avuto delle vite in cui non siamo stati capaci di fare i genitori, in cui magari un figlio lo abbiamo abbandonato e un figlio magari che non siamo stati capaci di curare come sarebbe stato necessario. Le motivazioni sono tante, non sono qui per farvi una lettura sterile in quanto non è in questo momento associata a nessuno di voi, la sto semplicemente pescando come in un grosso campo di possibilità. Ma è per farvi capire che se noi riusciamo a mettere insieme questi tasselli e a vedere nel momento presente, qualunque sia il nostro problema, lezione difficile o quant'altro, o blocco, ma riuscire a capire quindi che c'è una perfezione in questo momento che è assoluta e quindi non cominciare a combatterle queste cose, ma cercare di scioglierle con amore, con compassione, con un senso di, ecco, fiducia nella vita e di fede in un'intelligenza superiore alla nostra, ecco che tante cose possono cambiare. Cambiano in automatico e qui tutte le persone che hanno già fatto delle letture dell'anima con me possono assolutamente confermare che questa visione del nostro dischetto è assolutamente perfetta, rivela quello che è accaduto ieri, ma che sta accadendo anche oggi. Infatti mi fanno sorridere le persone che dicono: ah, non dobbiamo pensare al passato. È vero. Non si deve pensare, ma tanto il passato ce lo portiamo dietro perché stiamo continuando a riprogrammarlo e a riviverlo. Quindi è un po' come nascondere la testa sotto la sabbia, dire non voglio sapere niente del mio karma passato. Tanto è qui, è assolutamente tutto qui. E la precisione e la perfezione del piano consiste proprio in questo, nel farci ritrovare, risperimentare esattamente le stesse cose, fin quando non le capiamo sotto un altro punto di vista. fin quando non diamo un'altra risposta. Perché se costantemente abbiamo voluto passare da quella parte andando a sbattere contro un muro per 100 volte, magari alla 101esima capiremo che forse c'è da fare un'altra strada. Forse. Se invece non lo capiamo alla 101esima, non importa. Noi crediamo di poter, in un certo senso, contrastare quelle che sono le leggi della vita, le forze della natura. Ma questo è veramente presunzione, non si può pensare di riuscire a fare una cosa del genere, è assurdo. Ecco perché fare braccio di ferro contro la vita si rischia di rompersi il braccio, si rischia di farsi molto male. Perché l'universo non vede uno di noi come il migliore, nessuno di noi è il migliore, nessuno di noi è quello che può dire «Ah, io sono più capace, io sono più intelligente, io sono già arrivato e invece tutti gli altri sono degli stupidi». No, perché prima o poi questa lezione che mira a portare questa persona di nuovo nella, ecco, in una diversa collocazione del proprio io, arriva di sicuro. E questo è necessario che avvenga. Ecco perché bisogna fare attenzione a non salire troppo sugli allori, a non credersi chissà chi, per non cadere giù ed andare poi nella desolazione. E poi magari dopo vite e vite in cui si è stati in una desolazione, in una deprivazione, ecco che magari arriva una forza che ci porta un po' più su e dobbiamo cercare di stare poi ad un livello equilibrato. Ecco perché il cuore è la risposta, perché è il chakra di mezzo, è il punto di contatto tra i chakra alti e i chakra bassi, ed è nel cuore che si trova la via, ed è nel cuore che si può trovare quella sensibilità che ci fa capire cosa è necessario fare. Sicuramente non è buttarsi giù, non è demolirsi, non è demonizzarsi, ma non è neanche salire su un trono e dire appunto che si è i più intelligenti e guardare tutti quanti dall'alto in basso. Siamo uno. Questo è quello che assolutamente dopo 20 anni di lavoro posso assolutamente confermare con assoluta certezza. E qui per me non si tratta più solo di fede, io ho le prove, io so quello che dico perché lo vedo costantemente ed è un po' come dire se io una cosa la vedo, la sento, la leggo davanti a me costantemente, è realtà, è quello che io so essere così. Quindi la notte buia dell'anima è proprio il momento in cui dentro ad una creatura c'è una forza incredibile che vuol fare un salto alla parte che ancora lì sta tribolando e sta dicendo no, non ce la posso fare. E voi mi direte a questo punto, ma cosa stai dicendo Gabriella? L'anima quindi che cos'è? Quella parte che è così luce o è questa che è invece soggetta a dolore, a sofferenza, a privazioni? Io vi dico cosa vi ho già anticipato prima, che anima è tutto quello che è una parte di energia sottile dentro un corpo, però chiaramente l'anima con la A grande è quella che è in contatto con la fonte e che con la fonte ha costantemente un rapporto di amore, di nutrimento e di forza. Le altre parti, quelle che io definisco frammenti di anima, sono parti che sono sempre anima, perché tutto quanto parte dalla stessa energia che è una. Poi come la qualifichiamo e come noi ci poniamo e cosa creiamo, quello è un altro discorso. I frammenti sono, come ho già detto oggi nel gruppo, come delle cellule cancerogene che possono veramente portare anche all'autodistruzione. E abbiamo visto tante volte le persone che magari si autodistruggono in molti modi perché non hanno il coraggio di fare questo salto, non hanno la possibilità, la capacità di muoversi in un'altra direzione. Quindi i frammenti di anima sono quelle parti di noi che continuano a insistere nel dire voglio quell'uomo e voglio proprio quello e se quello non mi ama e non mi guarda io mi distruggo, mi torturo e mi massacro come donna perché quell'uomo non mi vuole. Oppure la persona che dice io voglio quel lavoro, voglio arrivare fin lì e se non ci arriva va in depressione. E tutto quello che si può definire attaccamento, che può essere attaccamento ad una cosa piuttosto che un'altra, non cambia, perché se noi siamo ossessionati dal volere una certa cosa, quella cosa ci sta tenendo al guinzaglio. Ecco che cosa crea poi la separazione dall'anima, quella, diciamo, con la A maiuscola, la anima che ha il contatto con l'uno e che quindi sa benissimo che quella è soltanto una proiezione malsana. Ma questa realtà in cui noi siamo incarnati ci porta costantemente di fronte a queste situazioni a avere il peso, forma che deve essere perfetto, vestirsi in un certo modo, avere una famiglia dove i figli devono essere quelli del mulino bianco perché altrimenti non va bene. Se uno ha un figlio che come minimo non capisce proprio tutto perché magari ha delle difficoltà, allora ci si sente in difetto, ci si sente sbagliati come genitori, si va in crisi, si va assolutamente un po' in paranoia. Ma questo è non aver capito cos'è la vita. Ognuno di noi ha il suo bagaglio di esperienze, di lezioni da vivere, perché quelle sono le sue e non possiamo far finta che non esistano e non possiamo neanche scrollarcele di dosso. Ecco che cosa sta ancora creando la sofferenza. Non accettare che se c'è un problema, quel problema lì me lo sono creata io e io sola posso trovare la soluzione per andare oltre e per poter guarire quella cosa che mi ha creato dolore. Non siamo stati abituati a ragionare in questo modo, ci hanno insegnato tutt'altro, la religione, la scuola, i media, la società in generale, la famiglia, ci hanno insegnato fatti valere, diventa il primo, fatti una strada, fatti un bel conto in banca, fatti la macchina, fatti questo e fatti quell'altro, ma chi ci ha detto sii te stesso, tira fuori i tuoi talenti più profondi? Fai quello in cui credi, fai quello in cui tu ti senti veramente realizzato perché ti piace farlo. Quanta gente che magari si è laureata e sta facendo un lavoro che non gli piace, mentre se gli avessero potuto, che ne so, lasciare la libertà di scegliere, magari avrebbe, che ne so, acquistato un podere in campagna e si sarebbe messo a fare, il viticoltore. Oppure gente che sta magari soffrendo per una situazione in cui si sente pizzicata e non riesce a immaginare che possa uscirne fuori semplicemente con un atto di coraggio e di fiducia in se stesso. Abbiamo quindi da imparare dalla nostra anima, perché il coraggio non è qualcosa che arriva dalla mente, ma arriva da lei, dall'anima. E quando un'anima, ad esempio, arriva al punto da ammalarsi e di crearsi sofferenze anche fisicamente, c'è da onorare quel coraggio dell'anima e dire a quella persona, a quella creatura, sei veramente coraggiosa, sei meravigliosa perché stai dando una grande opportunità alla tua vita di cambiare, perché ogni volta che noi riusciamo a tirar fuori questo coraggio e a uscire fuori da queste sabbie mobili, possiamo veramente dire quanto sono stato bravo, quanto sono stata brava a scegliere il cambiamento, ad andare oltre le mie stesse paure. La notte buia dell'anima quindi arriva magari attraverso delle esperienze di un dolore fisico piuttosto che di un problema familiare, un problema lavorativo, un problema di coppia. Possono esserci tantissimi motivi per cui arriva e la si sente questa sofferenza. Ma come vi dicevo prima, nella sofferenza c'è anche la gioia, c'è anche la possibilità di uscirne fuori trionfanti perché abbiamo dato a questa notte dell'anima così buia un'altra valenza, un'altra possibilità, un'altra capacità. Ecco perché sono convinta che questi discorsi devono essere il più possibile condivisi tra le persone, incominciando quindi a non vedere più soltanto il male come male da distruggere e la malattia da assolutamente debellare con mezzi così violenti e senza rispetto per il corpo. Ma nello stesso tempo noi dobbiamo cogliere quello che è il valore della medicina oggi, ma non trascurare quello che è invece il significato più profondo della sofferenza di un'anima, perché sono assolutamente correlate. Non si può parlare di un corpo che soffre senza associarlo ad un'anima che sta soffrendo, e se l'anima sta soffrendo anche il corpo soffre, perché sono insieme, sono veramente uno. Quando è che si distaccano? Quando con la morte fisica l'anima prende il volo. Ma quando l'anima prende il volo e non ha risolto con se stessa questi problemi, perché magari sono così dolorosi, sono così profondi che lei non riesce a farcele, quindi si creano questi frammenti, i frammenti continuano a rimanere in questa densità, rimangono nell'astrale e non vanno nella luce, non tornano alla fonte. E quello che non torna alla fonte, noi siamo destinati a venircelo a riprendere. Ecco perché poi abbiamo delle vite così diverse, dove capitano delle cose, come dire, che sembrano assolutamente impensabili magari, che ci cadono addosso e noi diciamo: ma com'è possibile che sia capitata questa cosa? Ce la siamo in un certo senso programmata. E come dire, se io metto su un disco che so che è al quinto minuto si inceppa la puntina, questo disco al quinto minuto si incepperà e io rivivrò costantemente questo momento in cui la puntina di nuovo salta. Quindi i frammenti sono parti di noi stessi e non possiamo dire che non li vogliamo e non possiamo rinnegarli, perché sono come figli nostri, sono i copioni che abbiamo scritto di nostro pugno e li abbiamo anche firmati. Ecco perché non dobbiamo vergognarci del nostro dolore, delle nostre fragilità, delle nostre perplessità, dei nostri dubbi, ma dobbiamo amare noi stessi totalmente, accogliendo queste parti. Perché quando ci sono le ferite dentro un'anima, accade questo, che il frammento è come se si sentisse indegno, nella vergogna, nella desolazione, nell'abbandono, nel rifiuto. E poi ecco che si ricreano situazioni in cui una persona vive, ad esempio, rifiuto, vergogna, indegnità, abbandono da parte dei genitori, da parte di un partner, da parte degli amici. Non importa chi ci fa vedere la ferita, chi è che ci indica lì sta sgorgando del sangue. Noi poi diamo colpa a quella persona, diamo colpa a quella situazione, ma non è così. Assolutamente è soltanto una spia che si accende per dirci qualcosa e sta soltanto a noi accettare oppure no di vedere, accettare oppure no di capire e quindi di andare oltre. Stasera però vorrei fare con voi un lavoro energetico sull'anima, perché sento quanto sia importante, e lo sarà sempre di più, smettere di parlare, smettere di fare insomma sermoni, lucubrazioni, quant'altro, per entrare invece sempre di più nell'essere attivi, nell'essere completamente presenti anche nelle azioni, nei nostri comportamenti più, come dire, più concreti. Quindi questa sera vorrei fare, come vi dicevo prima, un lavoro energetico per farvi sentire qualcosa, perché le anime pronte possano quindi aprirsi ad un sentimento che è la via la verità e la vita, e si chiama amore. Non c'è nient'altro se non l'amore che possa guarire. Soltanto l'amore può darci la soluzione ai nostri problemi e a far tornare il sole in qualunque notte buia dell'anima noi si stia vivendo. Per questo vi chiedo di portare le vostre mani con il mudra delle ali sul cuore. Chiedo per favore al gruppo, se c'è appunto una di voi referenti che può mettere per piacere l'immagine del mudra delle ali, così soprattutto le persone che sono entrate da poco nel gruppo possano vederlo, in modo da poter, ecco, aiutare chi ancora non conosce questo mudra. Grazie. Intanto vi spiego che questa posizione delle ali è una posizione che ci permette di sentire meglio il nostro chakra del cuore e di poter quindi comunicare con il nostro tempio interiore, perché ciascuno di noi ha nel suo cuore la possibilità di entrare per poter sentire, per poter amare. Allora, vediamo un attimo di sentire con il nostro mudra delle ali sul cuore che cosa riusciamo ad avvertire, che cosa ci sta dicendo il nostro corpo energetico. Potremmo sentire delle sensazioni come di calore, magari di frescura, magari del formicolio. Qualunque cosa voi stiate sentendo, ecco, provate proprio a immergervi nell'entrare dentro, nel sentire che c'è una porta che potete oltrepassare e siete soltanto voi coloro che possono avere la chiave. Nessuno può forzare questa serratura. Questa serratura ha un unico proprietario e siete voi. Quindi permettete adesso che la visione si allarghi al vostro campo intero, dove poter quindi percepire che è come un uovo che vi contiene e voi siete al suo interno. Adesso iniziamo a respirare e a colorare questo uovo di color rosa. Lo coloriamo completamente di rosa, quindi inspiriamo e quando espiriamo cominciamo a procedere in questo lavoro di colorazione. Le energie diventeranno quindi via via sempre più dense, perché questo rosa incomincerà a essere non soltanto più in alcuni punti, ma inizierà a colorare completamente il nostro uovo. Quindi ancora qualche respiro, in modo da dare a tutti quanti la possibilità di farlo. Sentite cosa sta accadendo. Le vostre mani stanno diventando sempre più cariche di energia. E così sta accadendo. E anche il colore rosa è più intenso. Qualcuno di voi potrebbe proprio anche sentirne la consistenza, come se potesse percepire proprio di toccarlo, di percepirlo, di sentirne addirittura il profumo, il sapore. Tutto il nostro uovo aurico, quindi, adesso è completamente immerso nel rosa. Ora vi chiedo di inspirare dai pollici, così come state vedendo nell'immagine che poi ho pubblicato all'interno del gruppo, e inspirate l'energia rosa dai pollici ed espirate la stessa energia che però esce dalle punte delle dita ed entra dentro il vostro chakra del cuore. Quindi attingete a quello che è ormai un campo completamente rosa di amore e utilizzate quindi la respirazione per portare attraverso la parte della inspirazione la luce rosa che diventa amore attraverso le punte delle dita. Lo facciamo ancora un po' di volte in modo da far sentire sempre di più e sempre meglio la sensazione. Inspirate ed espirate. Inspirate la luce rosa e la soffiate immaginando che esca dalla punta delle dita. A un certo punto sentirete qualcosa, come un piccolo click, qualcosa che avviene, che accade nel vostro cuore, ed è quello il momento e il punto in cui si sta aprendo una serratura che si apre perché la chiave è riuscita a scorrere agevolmente, a girare. Adesso, con i prossimi respiri, dovremo fare una cosa importante, quella di aprire ora la porta. Inspirate nuovamente dai pollici e questa volta vedete come se ci fosse 5 raggi che escono da una mano e 5 altri raggi che escono dalle punte delle dita dell'altra mano. Quindi abbiamo 10 raggi di luce che entrano dentro al vostro campo del cuore e aprono questa porta. La sensazione potrebbe essere visiva, cioè potreste vedere una porta che si apre, potreste invece non vedere nulla ma avere una sensazione, potreste avere comunque una percezione, un rumore che avviene dentro, o comunque una sensazione particolare che vi fa sentire che è ok, che si è aperto qualcosa. Quando la porta è aperta, entriamo dentro ad un grande cortile. È un cortile molto bello, grande. Un po' l'immagine di un cortile con un bellissimo prato. L'immagine forse di quando eravamo bambini e i cortili e i prati ci piacevano tanto perché ci facevano venire voglia di giocare. Ci portiamo così su questo prato e iniziamo a camminare a piedi nudi e a sentire la tenerezza, la leggerezza, la dolcezza, tutte sensazioni che comunque fanno parte di noi, che abbiamo dentro. Cogliamole, respiriamole e poi ci mettiamo coricati per terra, sdraiati e guardiamo in alto il sole e permettiamo così che il sole inizi a entrare nel nostro campo visivo, nel terzo occhio, e inizi quindi a portare la sua luce, la sua forza, il suo vigore dentro di noi, affinché la visione torni, affinché noi si possa vedere meglio, affinché Chi sta soffrendo in questo momento perché vede il buio, possa in questo momento avere un po' di luce, affinché si accenda una fiammella e si possa iniziare di nuovo un cammino con una nuova energia, con nuove possibilità, nuove opportunità. Perché l'amore può tutto, vince sempre, e occorre soltanto credere in questo per poter vedere i più grandi miracoli, perché che si creda oppure no dipende solo da noi, solamente noi abbiamo la possibilità di fare questa scelta, di fare questo salto. Non c'è nient'altro se non questo, non ci sono altre possibilità se non queste, di scegliere l'amore e di dire a noi stessi che cosa facciamo, dove andiamo. È questo il senso della vita e questa è la meraviglia che noi stiamo permettendoci di vivere. Scegliere quindi di far di nuovo scorrere la vita in noi, una vita diversa, una vita nuova, perché noi possiamo essere ciò che scegliamo e che questo incontro questa sera possa dare a ciascuno di noi una spinta per aprire veramente nuove opportunità e che queste vadano così a incrementare il flusso dell'amore che su questo pianeta sta chiedendoci ardentemente di essere incarnato. Noi siamo qui per incarnare l'amore, noi siamo qui per manifestare il divino. E l'anima, quindi, è la protagonista di questo meraviglioso viaggio. Sta però solo a noi decidere, scegliere, volere che tipo di anima essere, un'anima disperata, un'anima desolata, un'anima abbandonata in un limbo, peggio ancora in un inferno, o decidiamo e scegliamo il paradiso per noi, un paradiso che vuole essere che cosa? Il sapere che questo viaggio ci sta dando la possibilità di uscire dagli inferi, come nella Divina Commedia. E con queste ultime parole io vi dico che possiamo ora vederci tutti quanti insieme in questo prato, dove creare come un grande sole con tutti noi che formiamo i raggi. E vedere quindi che questa nostra comunione, questa nostra unione di anime compagne, anime che sono compagne perché stanno condividendo lo stesso progetto, ha un valore altissimo, ha veramente un grandissimo potere, perché siamo qui e ci siamo ritrovati. Ci siamo di nuovo riconosciuti e siamo insieme perché siamo delle anime compagne. Stiamo condividendo la stessa visione. Siamo compagne di sogno, dove questo sogno lo stiamo nutrendo con il nostro amore, con la nostra dedizione, con la nostra presenza costante, assidua. Responsabili quindi della nostra vita, di ciò che noi stiamo facendo. E sono certa che non ci sia niente di più bello che poter condividere questo per creare una nuova realtà. Siamo qui e stiamo facendo la nostra parte. E in questo prato adesso la visione è di tante, tante, tante più anime che stanno venendo per creare altri raggi di sole, altre vie di bene, di armonia, di pace, di bellezza. Stiamo creando questo ne sono certa. Ognuno di noi quindi attinga proprio a questo potere dell'amore per farlo suo dentro e per portarlo questo potere e per poterlo vivere e sentire ogni giorno della propria vita, non soltanto quando il giovedì facciamo la meditazione insieme, ma in ogni istante che si possa sentire il potere dell'amore che si sta manifestando in noi, perché noi siamo amore, noi siamo luce, noi siamo amore, noi siamo armonia, noi siamo dimensione divina, noi viviamo nel cuore di Dio, Dio vive nel nostro cuore. Ed è meraviglioso tutto questo e ci dà veramente una grande gioia, un senso di complemento, di compimento, di, ecco, realizzazione. Ora che siamo qui, consapevoli di essere qui e di essere anche là e di poter essere tutto ciò che noi scegliamo di essere e di andare dove vogliamo andare, ora ci ritroviamo di nuovo comodamente seduti sulle nostre sedie, dove prendiamo contatto con la fisicità dei cinque sensi, con quello che è in fondo un tipo di percezione più normale. Chi di voi ha magari più dimestichezza con il love può essere magari già andato proprio in dimensioni molto alte e aver bisogno di tornare con gradualità. Sicuramente è molto collegato all'esperienza, alla pratica, ma sicuramente questa serata insieme avrà lasciato qualcosa, ha portato qualcosa, perché tutte le volte che l'amore si unisce e crea un campo di intenti comuni con delle persone, con delle creature che sono insieme per amore e solamente per amore, lì tutto quello che è veramente lo straordinario, il meraviglioso, il miracoloso accade. Prendiamo ora qualche respiro ancora. Sentiamoci quindi più presenti dentro i nostri corpi e i nostri vascelli fisici. Ringraziamo il nostro corpo, ringraziamo la nostra mente, ringraziamo la nostra psiche e soprattutto ringraziamo la nostra anima per averci permesso di vivere qui, di farci fare questa meravigliosa esperienza terrena, perché senza di lei non ci saremmo noi, così come senza di noi non ci sarebbe lei. E questo significa che siamo uno con tutto ciò che è. L'uno è la verità di questa nostra realtà sognata, demonizzata, accusata, condannata, ma il sogno siamo noi a farlo, siamo noi a poter quindi decidere che tipo di sogno fare e con la speranza di poter condividere lo stesso sogno con me, che vi auguro una buona notte, un buon viaggio nella dimensione terrena, dimensione del sogno, dimensione dell'oltre, dimensione dell'amore. Buonanotte, love you.